Ponte Radio.
E benvenute e benvenuti sul Ponte Radio, sono le 13.01.
Ben ritrovati.
Ciao a tutte e tutti.
Trasmettiamo da Radio Stacchio e diciamo a voce cos'è il Ponte Radio, perché non avevamo lo spottino pronto. E Ponte Radio è una trasmissione condivisa tra 7 radio in Italia: Radio Stacchio da Verona, Radio Spore da Bologna, Radio Blackout da Torino, Radio Onda Rossa da Roma, Radio Neanderthal da Napoli e Radio Quare.
E ogni settimana, al venerdì, dall'una alle tre, facciamo questa puntata, questa trasmissione, una volta a turno per ogni radio, e andiamo in segnali unificati sui segnali di tutte queste radio qui. Quindi salutiamo chi ci sta ascoltando dalle frequenze della propria radio, della propria città di riferimento, e un saluto particolare a chi è privato della propria libertà personale, giacché riusciamo ad arrivare in qualche carcere grazie a Ponte Radio.
Scusiamo anticipatamente perché Radio Stacchio ha una nuova regia fiammeggiante. Se ci saranno dei problemi tecnici è normale.
C'è una doppia emozione, perché è da tempo che Radio Stacchio non fa un Ponte Radio e è la prima volta che andiamo in onda con il nuovo studio.
Oggi parleremo di fragilità del territorio, che è il tema che stiamo affrontando in questo ciclo di puntate del Ponte Radio. Quindi, come fragilità del territorio, abbiamo pensato di buttare uno sguardo sulla questione estrattivismo e anche come questa è legata alla guerra, dato i tempi che corrono. Dunque, vi raccontiamo un attimo la scaletta di oggi, chi avremo in collegamento, di cosa parleremo e poi partiamo col primo collegamento.
E quindi inizieremo con un collegamento con il collettivo Escombrera, che ha fatto questo lavoro molto puntuale con una pubblicazione che si intitola Il rimosso della miniera, che fa parte con un viaggio in prima persona sulle miniere tra Portogallo e Spagna, e poi fa un'analisi puntuale da un punto di vista sia di come funzionano le aziende, le aziende minerarie e la legislazione nuova che c'è in Europa. Mentre nella seconda parte avremo un contributo audio inviatoci dalla Francia, da questo gruppo informale di persone che sentendo la necessità appunto di creare un collegamento tra quello che è l'estrattivismo e la guerra, un paio di anni fa ha iniziato a portare in giro questa presentazione che si chiama Termine, e diciamo che il gioco di parole funziona di più con il francese, perché la traduzione è campo minato ma è anche terra con la miniera. E infine, visto che appunto il collegamento con la guerra è evidente e che abbiamo un po' anche la necessità noi in prima persona di ricollegarci con tutta la situazione di oggi della guerra in Palestina, leggeremo il comunicato della campagna Free Anan sul suo sciopero della fame iniziato il 4 ottobre.
E sul chiudere della puntata leggeremo due articoli da due riviste uscite, una in primavera e una quest'estate, intorno al parco eolico in costruzione nel Mugello e qualche aggiornamento sul gasdotto della Snam, sul quale abbiamo fatto una puntata di Ponte Radio ancora a maggio. E invitiamo tutti ad ascoltare il contributo di quella puntata, dove abbiamo letto diverse parti di un opuscolo che spiega un attimo la questione del gasdotto e del rigassificatore di Ravenna.
E dunque adesso ci colleghiamo con il collettivo Escombrera, che appunto ha scritto questo bel lavoro di cooperazione a più mani, che si intitola Il rimosso della miniera, la nuova febbre dell'oro nell'Europa in guerra. È un libro molto interessante che è attuale, che ha uno sguardo sulla questione mineraria, comunque estrattiva in generale, dello sfruttamento dei territori e delucida un po' sugli intenti politici e geopolitici dell'Europa in particolare rispetto alla questione dell'accaparrarsi le materie prime e fa un bel disegno politico del perché l'Europa ora sia così interessata a creare dei punti di estrazione interni all'Europa, del perché vuole essere autonoma, del fatto che spesso si giustifica con transizione energetica, sostenibilità ed ecologia, quelli che sono in realtà solo interessi economici e diciamo di gestione delle potenze mondiali. E adesso vi facciamo ascoltare un pezzo, ci colleghiamo con loro e iniziamo a entrare un po' nella descrizione di questo libro. Pronto, ci sentite?
Sì, ci sentiamo, ciao.
Ciao, aspetta che abbiamo un attimo di problemi tecnici di collegamento. Vediamoci un attimino. Intanto vi salutiamo.
Ciao, grazie per questo collegamento.
Ci sentite? Ok, io non sentivo voi in questo momento. Niente, allora noi abbiamo fatto un attimo di introduzione, abbiamo parlato un attimo della puntata con i vari interventi. Se volete intanto raccontarci qualcosa del vostro collettivo e come mai vi è venuta voglia di fare questo lavoro, di scrivere questo libro.
Sì, allora il collettivo nasce in realtà da un'esperienza precedente alla scrittura del libro. Quando nel 2021 sono venuti a conoscenza di un progetto di ricerca per il cobalto nelle Alpi Piemontesi, in particolare nella Valle Più, ci siamo un po' confrontati in alcune alcuni per capire questo tipo di fenomeno che abbiamo a che fare. Non sapevamo appunto se la ricerca di metalli nelle montagne avesse a che fare con le solite dinamiche speculative, insomma così ben note diciamo nel panorama italiano, oppure se avessimo a che fare con un fenomeno un po' più strutturato, diciamo. E quindi abbiamo iniziato a pescarci per discutere, studiare, autoformarci sulla questione dell'aria, sia per quanto riguarda appunto il discorso che venivano ricercate, sia per quanto riguarda la geopolitica, che riguarda queste risorse, di legislazione e di organizzazione del mercato che le riguarda. Da questo poi è scaturito un viaggio in Portogallo da parte di alcuni di noi sulle orme diciamo dei nuovi progetti di litio, perché lì in Portogallo e in tutta la penisola iberica ci sono molti progetti ovviamente attualmente attivi per la ricerca del litio. E attraverso questo viaggio abbiamo anche fatto delle interviste, conosciuto delle persone che ci hanno poi spinto a approfondire ulteriormente la questione e a venire fuori con il rimosso della miniera.
E infatti trapela molto dallo scritto il fatto che viversi in prima persona il momento in cui vai a conoscere dei territori e quindi anche i movimenti di resistenza rispetto al tutelare il proprio territorio fa capire un po' di più, uno sguardo un po' più personale su quello che poi va a incidere sulle popolazioni che subiscono alla fine questo abuso di terra, ecco. Stavate parlando appunto del viaggio in Portogallo e magari inizialmente proviamo a capire quali sono le materie un po' più ricercate in questo periodo storico e come mai e quali sono i territori più papabili da questo punto di vista.
Allora, diciamo che è stato stilato il gambo europeo una lista di quelle che loro definiscono materie prime critiche e strategiche. Queste materie prime, secondo la loro definizione, sono quelle che in un futuro breve termine avranno un orientamento della domanda molto alto al quale il mercato, per come è fatto oggi, non sarà in grado di gestire. Queste materie prime critiche sono tutti quei minerali o metalli che servono alla transizione energetica, alla transizione digitale, nel senso che sono, per esempio, il litio è questo metallo che serve per costruire le batterie che con cui vogliono accumulare l'energia l'energia prodotta dalle fonti rinnovabili e anche insomma per per uscire dal anche il cobalto, per esempio, quello di cui parlava prima l'altra compagna, è un materiale essenziale all'interno delle batterie. E questa lista in realtà ne enumera 34 diversi materiali, alcune appunto per le batterie, altre per esempio i magneti permanenti, che sono che fanno parte sia dei motori elettrici che dei motori eoliche, e sempre di più le materie prime critiche sono anche strategiche proprio nel senso del termine, cioè quindi legate al mondo della difesa, quindi quei materiali che servono a costruire i droni, quei materiali che servono a costruire le satelliti, le vari sistemi di pilotaggio automatico o di teleguida di missili, insomma si tratta di questi materiali, e in questi 34 c'è anche una parte che è legata a quelle che vengono chiamate terre rare, quindi questo gruppo di minerali che...
Sì, dunque, come dicevi giustamente, la questione del quali sono le materie più ricercate è molto legato alle esigenze belliche, sia in sé per la produzione stessa di armi, munizioni e quant'altro, ma anche perché, e questo è molto evidente nella lettura del vostro libro, il fatto che alla fine l'accaparrarsi delle terre sia sempre una questione di tensioni geopolitiche, e quindi che di fatto un po' l'Europa e l'Italia si sono, dopo l'Europa e gli Stati Uniti, dopo gli anni 70 si sono resi conto che dovevano iniziare a cercare delle materie prime sostitutive, o meglio accompagnate al petrolio, perché altrimenti non avrebbero mantenuto lo status quo e gli interessi economici dovuti. A proposito di questo, una parte molto interessante del libro riguarda le legislazioni che in questo momento l'Europa da un po' di anni sta mettendo in atto per deliberare un po' la ricerca miniere in territorio europeo.
Innanzitutto riguarda quello che dicevi prima, appunto, verissime, a partire appunto dagli anni 70, poi anche con la crisi del petrolio, eccetera, le materie prime sono entrate a far parte dei rapporti geopolitici a pieno titolo, però appunto c'è stato anche un grosso rimosso, nel senso che tutti questi materiali che vengono ricercati adesso sono stati importati da i paesi del cosiddetto sud globale, che sono spesso i paesi che sono stati colonizzati dai paesi occidentali e dall'Europa stessa, che ha quindi potuto dimenticarsi, rimuovere il fatto che per alimentare la sua economia avesse bisogno dei metalli e dei minerali. Adesso invece che la situazione geopolitica è cambiata e i paesi del sud globale non sono più così disposti a cedere le loro materie prime a basso costo, l'Europa si risveglia e emette appunto una serie di leggi e provvedimenti normativi per modificare e ristrutturare la propria economia, includendo l'estrazione di materie prime. Uno di questi documenti, diciamo il più importante, di cui parliamo nel libro, è il Critical Raw Materials Act, che è stato emesso nel 2023 ed è stato poi ed è entrato in vigore nel marzo del 2024, ed è un documento che contiene sia la lista delle materie considerate critiche e strategiche, quelle di cui parlava il compagno prima, sia tutti gli aspetti normativi necessari alla loro estrazione in modalità che appunto possano assicurare all'Europa una percentuale di questi materiali che possa posizionarla perlomeno nello scacchiere globale, in modo da poter interagire nella competizione con gli altri paesi. L'Europa però a livello geologico non è fornitissima di questi materiali, o almeno così sembra, ma bisogna anche contare che le mappe geologiche europee non vengono aggiornate diciamo con assiduità dagli anni 80, anni in cui appunto tutte le miniere di metalli sono state pressoché chiuse dentro l'Europa, ne sono rimaste pochissime a favore appunto dell'importazione di questi materiali. E quindi il Critical Raw Materials Act prevede sia di aggiornare appunto le mappe geologiche, sia di approvvigionarsi del 10% di queste materie critiche strategiche tramite estrazione e del 25% tramite riciclo e di raffinarne in sede europea il 40%. E questa qua della raffinazione è un punto molto delicato, nel senso che oltre a non aver grandi quantità di materia prima, l'Europa non possiede stabilimenti industriali e competenze per raffinarle, che è poi il processo fondamentale per rendere utili queste materie allo stato grezzo all'interno dei vari dispositivi, quindi sì, pale eoliche, ma anche dispositivi bellici.
Infatti, a proposito di questo che dicevi sulle pale eoliche, per dare maggiore conferma a quello che dicevi, un esempio di una delle miniere che sono state chiuse negli anni 80, di cui parleremo anche dopo, in Francia, nei Pirenei, è una miniera di tungsteno, che è uno dei materiali che serve per le pale eoliche, ma viene utilizzato ampiamente anche in guerra, magari per la produzione delle teste delle bombe, perché è un materiale molto duro, un metallo molto duro. E per l'appunto adesso stanno cercando di riaprire questa miniera, nonostante sia stata chiusa negli anni 80, proprio per quello che dicevi tu, ovvero il fatto che si è spostata l'approvvigionamento più verso i paesi terzi, perché erano molto più economiche le materie prime.
Sì, in particolare del sistema, altrimenti dopo il premio ne parliamo nel nostro libro, perché ha una storia molto collegata alla storia del Portogallo e anche ai nuovi progetti minerari. Quando siamo partiti non avevamo molte conoscenze, siamo del territorio portoghese, siamo andati un po' alla ricerca e bene o male in posto in cui c'era un progetto di apertura di una nuova miniera di litio, c'era stato nel passato una vecchia miniera di tungsteno, wolframio. Wolframio è un nome che sta scritto sulla tavola periodica, in italiano significa di più. Questa vicenda portoghese è molto importante perché è una sorta di metafora di quello che prefigurano gli scenari futuri. Nel senso che il Portogallo, agli esordi della Seconda Guerra Mondiale, era governata dalla dittatura salazarista, da Salazar, che ha deciso di rimanere neutrale, e questa neutralità è stata pagata attraverso l'estrazione del wolframio, nel senso che questo wolframio Salazar lo vendeva sia agli inglesi che ai tedeschi. I danni, le cicatrici di questa avventura bellica, anche se trattava proprio di guerra vera, perché appunto lo Stato portoghese aveva scelto di essere neutrale, però aveva dovuto anch'esso prendere parte a un'economia di guerra. I danni e le cicatrici di questo periodo storico molto breve, in cui la febbre del wolframio è diventata una cosa incredibile, a partire dal 39 è identificato, 39 al 43, e diciamo è stata una forza brevissima, ma i cui effetti si vedono ancora al giorno d'oggi nei territori portoghesi.
Ti interrompo un secondino perché ricordo anche nel libro che fate accenno però a un'opposizione di territorio in cui invece ha funzionato, diciamo, che un po' di gente si ribellasse in Portogallo, se non sbaglio,
contro la Rio Tinto, che era questa azienda, se non sbaglio, che aveva il permesso di costruire una miniera, se non sbaglio l'ho letto.
Sì, forse allora la Rio Tinto aveva ha tuttora un grosso progetto minerario in Serbia e ci sono state delle mobilitazioni molto estese che sono riusciti a bloccare il progetto per ora, che però è già stato ripresentato. Mentre invece in Portogallo ci sono diverse realtà di opposizione in corso, ma nessuna di queste purtroppo per ora è riuscita a fermare i progetti.
Dannazione, speriamo che gli vada bene. Invece, giusto per ricordare anche le cose positive che giustamente ricordate nella conclusione del libro, c'era un'altra, diciamo, protesta andata a buon fine, che era quella di Panama invece.
Sì, il senso di quella protesta a Panama, insomma, c'era un progetto di raddoppiamento di una miniera di rame, una delle principali miniere di rame in Sud America. La popolazione ha iniziato a opporsi, questa opposizione si è allargata al punto di diventare, iniziare a produrre degli scioperi generali nel paese, fino ad arrivare al punto di ottenere un referendum. Proteste hanno portato con sé anche dei morti, occorre sempre ricordarlo.
Già.
È riuscita a ottenere un referendum che abrogasse in maniera definitiva la possibilità di raddoppio di questa miniera. E questo, nel giro di pochissimo tempo, ha in maniera astronomica i prezzi del rame in tutto il mondo. E insomma, tutta un'altra serie di progetti, anche di sviluppo, di transizione energetica, transizione digitale e di economia di guerra, hanno dovuto rallentare a causa di questa grande protesta. Ancora oggi i danni di questo mancato raddoppio della miniera si vedono all'interno del mercato globale delle materie prime. Insomma, è un po' una metafora del fatto che anche con delle proteste piccole ma determinate, anche i luoghi del mondo che appaiono periferici, non so, degli occhi così superficiali, in realtà sono in grado di produrre degli effetti molto importanti.
Sì, credo che sia molto necessario fare questo, tra virgolette, appello, nel senso di dire manteniamo una critica rispetto a queste cose nel nostro territorio, perché appunto, come anticipavate prima nel Critical Roles Material Act, uno degli obiettivi che mi sembra di aver percepito è quello di anche dimezzare i tempi legislativi per l'approvazione dell'apertura o della riapertura di vecchie miniere, quindi questa cosa sicuramente ci toccherà da vicino a brevissimo, e in ogni caso, non solo perché ci tocca da vicino, ma in generale anche il fatto che venga fatto lontano da casa propria e lontano dagli occhi va ricordato e tenuto a mente ed eventualmente boicottato.
Assolutamente, e poi ricordo anche che ci sono dei progetti italiani sia per quanto riguarda la ricerca e l'estrazione, ma sono progetti per lo più, diciamo, ancora a degli stadi iniziali, che però vale la pena tenere d'occhio, nel senso che riguardano le Alpi, altre zone d'Italia come la Toscana, la Sardegna, e insomma sono un po' disseminati su tutto il territorio italiano. Anche in Trentino ci sono questi progetti, sui siti regionali, con un po' di difficoltà si riesce a risalire alla documentazione. E poi volevo riportare che ci sono anche dei progetti europei detti strategici. I progetti strategici sono previsti dal Critical Raw Materials Act e sono appunto dei progetti che godono di una speciale legislazione che si accelera i tempi di concessione, ma fa anche prevalere la legislazione dei progetti strategici sulle altre legislazioni, per esempio su quelle ambientali.
Esatto.
Per cui se un progetto viene definito strategico a livello europeo avrà meno possibilità, diciamo, di essere in conflitto con clausole, vincoli ambientali, come invece accade, diciamo, con i progetti tra virgolette normali che devono sottostare a tutta una serie di valutazioni di impatto ambientale che spesso possono sostituire la realizzazione del progetto. E per gli sintetici ci sono anche quattro italiani, e in particolare, dato che siamo qui in collegamento con voi di Radio Eustachio, ce n'è uno veneto, che però riguarda il riciclo di materie prime e non l'estrazione, e riguarderebbe l'expo industriale di Marghera. Ancora non sono chiari i dettagli di questo progetto, però verrebbe attuato da una società che si chiama Circular Materials e il progetto si chiama Recover-IT e sarebbe un progetto di recupero di metalli, appunto di questi metalli critici e strategici, dalle acque reflue industriali. Questo insomma è un po' quello che prevede.
Infatti mi hai anticipato su un'ultima più che domanda, ma magari una puntualizzazione che è fatta nel libro e che mi era sembrata molto interessante, proprio sul riciclo, su quello che viene chiamato riciclo delle risorse contenenti materiali strategici, perché in realtà tocca un po' delle corde particolari per gli occidentali sensibilizzati da qualche decina d'anni sulla questione della differenziata e di come gestire quello che inizialmente hanno voluto definire rifiuto, e quindi volevo chiedervi se potete spiegare un attimo descrivere questa puntualizzazione, cioè che il riciclo nel senso dà un'idea di un materiale ripulito alla fine, però considerato nel suo complesso ha tutta un'altra valenza, se riuscite a dire due parole su questo.
Certo, la questione del riciclo è abbastanza complessa. Allora, prima di tutto, i progetti di riciclo sono quelli che prevedono dei tempi di autorizzazione più brevi, cioè si tratta di 6 mesi, cioè una domanda a cui si fa la richiesta, a cui ottengono le autorizzazioni, hanno un'obbligatorietà di 6 mesi, quindi un tempo molto breve rispetto a un progetto estrattivo che ha bisogno di 18 mesi per avere le autorizzazioni. Col riciclo però non si intende solamente quello che si immagina seguendo la propaganda di Stato, nel senso non si tratta solo di riutilizzare le cose che hanno smesso di funzionare, di rientrare materiali da quello per averle di nuovo da usare, ma si tratta anche di andare a vedere all'interno di tutti i vecchi siti minerari le discariche di inerti, cioè con tutto quello che era stato rimosso da dentro la terra, era stato buttato fuori, e controllare se per caso all'interno di questi depositi non si trovassero questi nuovi materie prime critiche, che alcune di queste per esempio all'epoca in cui erano aperte queste miniere non erano ricercate oppure non avevano un valore economico. Faccio un esempio: per esempio il cobalto tradizionalmente nella tradizione mineraria italiana veniva usato per la tintoria, veniva per fare il colore blu, quindi se ne estraeva poco e non aveva neanche un valore economico. Adesso il cobalto viene usato come batterie, magari in qualche deposito ci sono. Un progetto del genere viene passato come un riciclo, cioè andare a cercare nei depositi viene passato come riciclo e anche come bonifica, che è una cosa che le popolazioni che vivono in territori in cui ci sono grandi depositi minerari abbandonati sentono come una cosa molto importante, la bonifica di questi luoghi, perché sono luoghi particolarmente contaminati e velenosi. Ma il punto è che una volta che si parte con l'individuazione all'interno di queste discariche, di questi materiali, si parte con un processo di raffinazione, a quel punto diventa praticamente automatico la riapertura della miniera. Quindi bisogna stare molto attenti a questo passaggio. Un altro passaggio fondamentale sul riciclo, che è molto importante da tenere a mente rispetto ai discorsi che verranno fatti dalla propaganda di Stato per poter aprire le miniere, è quella di dire che si punterà molto di più sul riciclo, molto meno sull'estrazione. Ma il punto è che queste materie prime ci si aspetta che avranno un innalzamento della domanda altissimo, qua si parla di 200 volte in più di quella che è stata estratta negli ultimi 2000 anni di alcuni materiali, è evidente che il riciclo non servirà, non risolverà il problema. Ma essendo che il processo di riciclo è uguale al processo di raffinazione, intanto abbiamo questi di riciclo che riusciranno a farli passare, poi ci saranno le competenze per raffinare, a quel punto poi iniziamo a estrarre, così poi raffiniamo. Insomma, è un una cosa, cioè, insomma, è un discorso difficile, però che da iniziare a fare.
Più che altro mi viene da dire, è una grande bugia raccontata molto bene, del fatto che riciclo voglia dire economia circolare, e invece riciclare una sostanza, un qualcosa che è già stato prodotto, significa giustificarne la produzione e quindi giustificare l'estrazione degli stessi. Un altro esempio di nuovi hub di riciclo del territorio, sempre a Marghera, che come spesso accade, ci sono delle zone del mondo che risultano essere più o meno sacrificabili, Marghera rientra in questo sguardo, c'è questo nuovo progetto in un'azienda che si chiama Veritas, se non sbaglio, che apre un nuovo punto logistico e produttivo enorme, tutto nuovo, perfetto per riciclare il polimero della plastica e dunque ricreare polistirolo, dal polistirolo, con la grande giustifica che, insomma, sapete, a Marghera, a Venezia c'è un sacco di polistirolo usato dal mercato ittico che va riciclato, e quindi ci sembra di fare delle cose belle, sembra che facciano delle cose belle, quando invece non è così.
Sì, è la stessa narrazione che prende, diciamo, un problema del territorio e lo trasforma in opportunità, in un'opportunità sostenibile. Peccato che la sostenibilità alla fine è sempre quella economica delle aziende che vanno, insomma, alla fine hanno a disposizione materiale a basso costo per avviare una produzione. Sicuramente non è sostenibile per i territori.
Esatto.
C'è un bel punto in cui, proprio per questo, parlate del fatto del perché si utilizzi il termine transizione energetica piuttosto che rivoluzione, che riguarda il fatto che forse la gente ha un po' bisogno di essere rassicurata, no? Appunto da questo termine transizione, mentre rivoluzione risulta un po' troppo agitato come termine. E quindi viene usato questo termine transizione, ma che in realtà non è per niente veritiero, perché non si sta passando da una cosa all'altra, ma l'estrazione di una nuova materia, come può essere appunto il litio per le batterie dell'elettrico, eccetera, è semplicemente un'aggiunta di una risorsa in più che andrà estratta.
Sì, esattamente, appunto, la transizione energetica non tratta di una sostituzione, cioè non tratta di una fuoriuscita dai combustibili fossili, ma tratta di un'addizione di altre forme di energia da aggiungere a quelle fossili per incrementare lo sviluppo economico e la generazione di profitto. E questo è molto fondamentale da capire, nel senso che anche il solo fatto che esistano due transizioni che vengono chiamate gemelle, una è quella energetica e l'altra è quella digitale, e se si pensa a quante risorse, a quanta energia serve per l'energia digitale, cioè per la transizione digitale, si capirà che la transizione energetica non tratta appunto di sostituzioni per rimanere dove si è, ma di addizionare altre fonti di energia per poter sostenere la digitalizzazione del mondo. Insomma, che questo vuol dire molte cose, mentre la sorveglianza, insomma, tutta una serie di cose che, insomma, si aprirebbe un altro capitolo, però appunto che dà prova di questa cosa che stavi affermando tu, che è giusta.
Bene, e allora ci sarebbe, io avrei voglia di parlarvi un sacco di tempo, però intanto ringrazio voi per il collegamento e consiglio a tutti il libro, a me è piaciuto veramente tanto, Il rimosso della miniera. A voi dico che potrete ascoltare il resto della puntata anche in podcast sul blog di Radio Eustachio, che verrà pubblicato in questi giorni, e niente, vi salutiamo e vi ringraziamo.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Grazie mille.
Grazie, alla prossima.
Grazie, alla prossima. Ciao.
La condizione, ciao.
Grazie. Ciao.
Eccoci ritornati su Radio Eustachio, sono le 13.46, abbiamo sentito il collettivo Escombrera che ci ha parlato un po' del suo libro Il rimosso della miniera, e ora inizieremo invece con questo contributo audio che ci è arrivato dalla Francia, quindi ascolteremo tutte e tutti un po' di francese, tanto per cambiare un po' le corde linguistiche. E che tra l'altro trattano veramente in maniera molto simile di tutti i temi di cui ha trattato il collettivo Escombrera. Questo nella mia testa mi ha dato proprio l'idea di come il discorso sia comune un po' in tutto il mondo e che sia importante anche avere delle dei rimandi da altre parti per capire come questo, la lotta che si vuole fare contro le miniere, sia in prospettiva totalmente internazionalista, come diranno poi i compagni dalla Francia, perché per l'appunto le dinamiche sono veramente le stesse ovunque. Bell, I got the ill communication. My bell, got the ill communication. My bell, got the ill communication. My bell, got the ill communication. My bell. Keep it on and on and on and on. E iniziamo con il contributo audio.
Ciao dalla Francia.
Salut. Terminé, c'est une présentation qui est née il y a à peu près 2 ans, et elle est née d'un groupe de personnes qui réfléchissaient autour de l'articulation entre la guerre et l'extractivisme. C'est des personnes qui viennent de plusieurs pays, le groupe il est en mouvement, et en gros c'est de la matière qu'on a partagée entre nous et qu'on a voulu un peu coucher sur papier pour pouvoir la présenter à des plus grands groupes, quoi. Un des enjeux des débuts, c'était de mettre en avant le fait que le monde il était en train de changer et que... selon nous, il y avait une préparation à la guerre qui est en train de s'opérer sur le territoire, en tout cas européen, et pas que, d'ailleurs. Et on voyait des nouvelles demandes de permis miniers qui étaient posées à plusieurs endroits. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus après. Moi, je considère qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus rien à prouver, puisque l'arrivée de Trump au pouvoir, elle a mis un gros coup d'accélérateur dans cette dynamique-là et les politiques européennes, ou d'ailleurs se cachent plus, on va vers une remilitarisation de manière très concrète. Et en tout cas, en France, c'est un peu dans les tuyaux du ministère. Et les politiques en parlent ouvertement dans la presse. Cette présentation, elle s'inscrit dans une perspective internationaliste, puisque ce phénomène de préparation à la guerre, il est, en tout cas selon moi, il est mondialisé, et évidemment en fonction des moyens de chaque État, mais quand on regarde les discours des politiques en France ou par exemple les discours des politiques en Allemagne, on se rend compte que c'est les mêmes et que cette préparation, en fait, elle est mondialisée. Pour moi, un des enjeux qui ferait que on pourrait arrêter ce phénomène, ça serait de s'attaquer partout à ça depuis là où on est, et d'où l'importance de dérouler cette perspective-là pendant la présentation. Pour moi, il y a comme une impression que tous les jours, il y a une nouvelle pierre à l'édifice qui s'ajoute à l'édifice de la guerre, et on comprend pas trop. Ça va tellement vite que personnellement, en tout cas, j'ai du mal à suivre. Et plus on avance, et plus ça va vite, en fait. Enfin là, par exemple, le coup de ce bouclier de drones qu'ils veulent faire aux portes de l'Europe, c'est des choses qui émergent comme ça. Et je trouve que c'est assez flippant. Et alors peut-être qu'ils essayent de créer un sentiment d'urgence, mais en tout cas, moi, je le vis un peu comme aussi une forme d'urgence à redévelopper un discours antimilitariste qui, selon moi, est quand même assez inexistant en France. Et voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette présentation, elle a existé.
Termine, che in italiano si traduce con campo minato, è una presentazione nata più o meno 2 anni fa, tra un gruppo di persone che ragionava sul legame tra guerra ed estrattivismo. Queste persone vengono da diversi paesi ed è un gruppo in movimento. La sfida iniziale era di evidenziare come il mondo stesse cambiando. Per noi c'era già una preparazione alla guerra in corso e puntualizzo che il progetto è iniziato prima dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, e in particolare in Europa, e vedevamo nuove richieste di concessioni minerarie depositate in più luoghi. Le politiche europee ormai non nascondono più, e andiamo verso una rimilitarizzazione concreta, in particolare in Francia se ne parla sia nei ministeri, sia la politica ne parla apertamente alla stampa. Questa presentazione è nata in prospettiva internazionalista perché la preparazione alla guerra è mondiale. Per esempio, se ascoltiamo i discorsi di politici francesi o tedeschi, ci si rende conto che sono gli stessi. E l'unico modo per fermare il corso di tutto ciò sarebbe quello di attaccare la macchina della guerra in più punti ora. Per questo è importante avere la prospettiva internazionalista. Ogni giorno c'è una pietra che si aggiunge all'edificio della guerra e va talmente veloce che nessuno riesce a seguirla. Per esempio, tra le ultime notizie, lo scudo di droni che dovrebbe proteggere l'Europa. Pensiamo faccia paura. E può essere che vogliono creare un sentimento d'urgenza, ma in ogni caso è urgente allo stesso modo di sviluppare un discorso antimilitarista.
Les choses qu'on dit dans le texte d'introduction à notre présentation, c'est que l'analyse du présent peut nous aider à comprendre mieux qu'est-ce qui va passer demain, et comme ça nous aider dans nos perspectives d'attaque. Et là, quand je parle de capitalisme, c'est pas pour défendre aucun modèle de ce monstre, ni le privé, ni le capitalisme d'État, parce que notre lutte, c'est contre toute l'autorité, donc sont tous les deux des choses à détruire. Mais c'est vrai que le modèle économique qui a dominé depuis la chute du mur de Berlin, jusqu'à très récemment, le néolibéralisme ou le capitalisme de l'autonomie des marchés, il est en train de disparaître. Si on voit l'augmentation des tarifs par les États-Unis et la régression des blocs commerciaux, la forte limitation dans la transférence de technologies vers la Chine, la Russie, l'Iran et des autres méchants, et la utilisation de la coercion économique, ça inclut l'interdiction d'importation et sanctions financières, et même les politiques industrielles avec les subventions pour les produits en interne. On voit que le capitalisme est encore une fois à se restructurer, sortant de l'universalisme, internationalisme néolibéral, vers un néo-mercantilisme. Cette théorie est une renaissance de la doctrine mercantiliste. La doctrine mercantiliste était fondée sur les indicateurs politiques et économiques développés dans les pays occidentaux à l'époque moderne. Le néo-mercantilisme inclut la promotion du patriotisme, du nationalisme, de la technologie, soutient que les États promouvent leurs produits nationaux et subventionnent leurs industries nationales afin de concurrencer leurs entreprises étrangères. Donc les États accordent des subventions massives aux entreprises nationales, augmentent les taxes à l'importation sur les produits étrangers afin d'augmenter les prix par rapport aux produits nationaux. Des objectifs tels que la sécurité économique, l'autonomie énergétique, la résilience des chaînes d'approvisionnement ou la suprématie technologique sont aujourd'hui plus pertinents dans la conception des politiques économiques nationales et étrangères que l'adhésion au libre marché et le maintien d'une économie mondiale ouverte fondée sur les règles de la OMC. Bref, les priorités ont changé et aujourd'hui la géopolitique l'emporte sur l'économie. Ces nouveaux paradigmes interventionnistes sont en gestation depuis plusieurs années. Sur le plan commercial, ils complètent la délégitimation d'une partie de la mondialisation financière qui a suivi la crise 2008 et qui menace aujourd'hui de revenir en raison des turbulences dans les secteurs bancaires, résultant des hausses rapides des taux d'intérêt visant à contrôler l'inflation. La COVID-19, l'invasion russe de l'Ukraine et la rivalité géopolitique entre la Chine et les États-Unis ont donné un nouvel élan. En fait, c'est à peu près le modèle économique utilisé par la Chine qui est en train de mettre en place dans tout le monde, parce que la Chine est vue comme l'ennemi à combattre, et pour le combattre, il faut l'imiter. L'Europe, ou en tout cas l'Union européenne, trop attachée à cette modèle néolibérale, risquait de perdre le train de cette restructuration du capitalisme. Et donc, il fallait le rattraper.
Nel testo di presentazione diciamo che un'analisi del presente è fondamentale per capire cosa accadrà domani, per aiutarci nelle prospettive di attacco. Quando si parla di capitalismo non è per difendere nessun modello di questo mostro, né il privato né quello di Stato, perché è una lotta contro tutte le autorità, quindi ogni forma di capitalismo va distrutta. Ma è vero che il modello dominante dal crollo del muro di Berlino è il neoliberismo e sta scomparendo. Per esempio, l'aumento di tariffe da parte degli Stati Uniti crea nuovi blocchi commerciali. Alcuni strumenti superare questo neoliberismo sono l'utilizzo della coercizione economica, che include l'esclusione di importazione e sanzioni finanziarie o politiche industriali come le sovvenzioni a prodotti interni. Capiamo come il capitalismo si stia ristrutturando, superando l'internazionalismo neoliberale verso una forma di neomercantilismo. Questa teoria è la rinascita della dottrina mercantilista, fondata su indicatori politici, economici, sviluppati nei paesi occidentali dell'epoca moderna. Il neomercantilismo include lo sviluppo di patriottismo e nazionalismo, di tecnologie anche. Promuove prodotti nazionali e sovvenziona le industrie per la concorrenza con quelle straniere. Quindi sovvenzioni e imprese interne e tassa prodotti stranieri per renderli più costosi dei prodotti nazionali. Gli obiettivi sono la sicurezza economica, l'autonomia energetica, la resilienza delle catene di approvvigionamento e la supremazia tecnologica. Sono infatti oggi più pertinenti alla concezione delle politiche nazionali e straniere che l'adesione a intermercati o ad economie verdi, fondate sulle regole dell'OMC. Quindi le priorità sono cambiate e oggi la geopolitica si basa sull'economia. Questo nuovo paradigma crea una gestione pluriennale dei piani commerciali ed è legittima una parte della mondializzazione finanziaria che ha avuto una crisi post 2008, che minaccia di tornare per le turbolenze nei settori bancari. Il Covid-19, la guerra tra Russia e Ucraina e la rivalità geopolitica tra USA e Cina ha dato un nuovo quadro. In effetti, il modello economico cinese si sta diffondendo in tutto il mondo, perché la Cina è come un nemico da combattere, per combatterlo va imitato. L'Unione Europea, troppo attaccata al modello neoliberale, rischia di perdere tempo nella ristrutturazione del capitalismo e quindi ha bisogno di recupero.
We'll be right back.
Et pour moi, il y a deux choses flagrantes qui ont été mises en place et que montre très bien cette restructuration du capitalisme et de sa intervention dans l'économie, et aussi le lien entre la guerre et le stativisme. Parce que les deux, ils ont débuté dans le temps beaucoup similaires. Le premier, c'est le programme industriel de la défense européenne. Et l'autre, c'est la législation pour les matériaux critiques. Le premier a pour but d'acquérir au moins 40% des équipements de défense de manière collaborative et de dépenser au moins la moitié de leur budget consacré aux achats d'équipements de défense à des produits fabriqués en Europe. Et réaliser au moins 35% des échanges commerciaux de produits liés à la défense entre eux plutôt qu'avec des autres pays. Il y a aussi des mesures qui seront prises pour soutenir la recherche, stimuler les investissements et ouvrir à la résolution de problèmes tout au long des chaînes d'approvisionnement. Dans ce contexte, il y a même un bureau pour l'innovation en matière de défense qui sera créé à Kiev. La Commission européenne est alors prévoit de créer un poste de commissaire à la défense, ainsi qu'un budget dédié à la défense aussi. En parallèle, il était approuvé la législation pour les matériaux critiques de l'Union européenne, qui a comme but de réglementer la gestion des matières premières critiques et orienter les pratiques industrielles connexes. Donc l'objectif, c'est de contrôler la chaîne de valeur de matériaux stratégiques et critiques, c'est-à-dire l'ensemble des activités et processus intervenant dans l'exploration, extraction et transformation et recyclage de ces matériaux. Et les matériaux stratégiques sont les matériaux considérés fondamentaux pour la transition énergétique et numérique, et pour l'aérospatiale et la défense. Les objectifs pratiques, c'est de juste à 2030 avoir 10% de l'extraction, 40% de la transformation, 25% de recyclage fait dans le territoire de l'Union européenne, dans les pays alliés, et d'acheter un maximum de 65% de ces matériaux stratégiques à un seul État. Comme dans le programme pour la défense, la législation de matériaux critiques a pour but d'agir dans les marchés de ces matériaux en bloc, coordonné, au lieu de le faire individuellement. Et comme ça, éviter la concurrence interne et la fragmentation du marché. Par exemple, avec une réglementation divergente entre les États membres par rapport à ces matériaux. Donc, pour ça, c'est créer un comité européen des matières premières critiques pour soutenir les tâches de mise en œuvre et de financement des projets stratégiques, des programmes d'exploration et surveiller les capacités et stocks stratégiques. Un projet stratégique, c'est un projet soit de prospection, d'extraction, transformation ou recyclage ou innovation technologique, de recherche et développement des matériaux critiques. Ils doivent être considérés servant l'intérêt public et les États membres doivent prévoir un soutien dans les procédures d'autorisation d'autorisation. Ils doivent être autorisés même s'ils ont une incidence négative sur l'environnement. En ce qui concerne le financement, Il a été créé en sous-groupe dans le comité qui vont regarder les besoins et après indiquer les différentes possibilités de financement que les promoteurs de projets peuvent obtenir. Et le financement peut être fait à partir des fonds déjà existants. Par exemple, c'est eux qui vont dire comment les entreprises peuvent trouver de financement. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un projet qui est présenté par un PME, pour la réduction, par exemple, pour la réduction de la consommation de l'énergie, la transformation de matières primaires. Ah, donc, on peut utiliser le Fonds européen de développement régional. Ah, tu as un projet d'extension et recyclage? Donc, ça rentre dans la sécurité, la diversification de l'approvisionnement énergétique. Donc, vous pouvez aller trouver de la thune à Repower EU. C'est de la recyclage, donc on a le fonds pour l'innovation et Invest EU. Et quand le financement privé c'est pas suffisant, ils peuvent avoir un soutien public, soit sous la forme des garanties de prêts ou d'investissement. Une autre chose que ça va permettre, c'est d'accélérer la procédure pour obtenir des permis. Avant, en tout cas en France, la demande de permis, pour avoir le permis, il y avait une procédure qui était plutôt faite en série. Donc le dossier était déposé, une fois qu'il était jugé acceptable, la haute autorité de l'environnement qui se prononçait, avant ça, était mis en concurrence, voilà. Et là, aujourd'hui, toute cette procédure pour un projet certifié de stratégique, elle va être faite en parallèle. Donc, pour obtenir une licence, ça prenait environ 2 ans et demi. Là, ça peut prendre entre 6 à 9 mois.
Per noi ci sono due aspetti frequenti di questa ristrutturazione e sono l'intervento nell'economia e il legame tra guerra ed estrattivismo, perché le due hanno un obiettivo molto simile. Il primo è il programma industriale di difesa europea e l'altro è la legislazione per i materiali critici. Il primo obiettivo è raggiungere il 40% dell'equipaggiamento di difesa in maniera collaborativa e spendere almeno la metà del budget dedicato alla difesa in Europa su prodotti qui fabbricati, realizzare almeno il 35% di scambi commerciali di prodotti tra i paesi UE piuttosto che tra altri paesi. Inoltre, sostenere la ricerca, stimolare gli investimenti e aprire la risoluzione dei problemi lungo la stessa catena di approvvigionamenti. In questo contesto c'è anche un nuovo ufficio per l'innovazione in materia di difesa, disposto a Kiev, in Ucraina. La Commissione europea sta creando anche un ruolo di commissario alla difesa, con un budget dedicato a essa. In parallelo, è stata approvata la legge per i materiali critici dell'Unione Europea, che ha come obiettivo la gestione delle materie prime critiche e l'orientazione delle pratiche industriali a loro connesse. L'obiettivo è il controllo della catena intera dei materiali critici e strategici, quindi l'insieme delle attività processive, esplorazione, estrazione, trasformazione e riciclaggio di questi materiali. I materiali strategici sono quelli considerati fondamentali per la transizione ecologica e numerica, per l'aerospaziale e la difesa. Gli obiettivi pratici sono il 10% di estrazione, il 40% di trasformazione, il 25% di riciclaggio fatto nel territorio UE o paesi alleati e acquistare massimo il 65% di queste materie strategiche. Aggiungo io come con questo dato alla mano, per esempio, acquistare massimo il 65% ci si rende conto di quanto sia quasi una falsità il fatto che si possa arrivare all'approvvigionamento totale delle materie prime nel nostro territorio. Torno alla traduzione. Nel programma di difesa, la legislazione per i materiali critici ha per obiettivo l'agire nei mercati dei materiali in blocco, coordinati e non individualmente, e così evitare la concorrenza interna e la fluttuazione dei mercati. Per esempio, evitando regolamentazioni diverse tra gli Stati membri. Perciò è stato creato un Comitato Europeo di Materie Prime Critiche per sostenere i compiti di attuazione e di finanziamento di progetti strategici, di programmi di esplorazione e di sorveglianza delle capacità strategiche. Gli Stati membri devono prevedere un sostegno nelle procedure delle autorizzazioni, concedendole anche con indici negativi sugli effetti ambientali. Per i finanziamenti si è creato un sottogruppo nel Comitato che serve a far emergere i bisogni e a trovare diversi finanziamenti che i promotori dei progetti possono ottenere. I finanziamenti possono essere fatti con fondi già esistenti. Sono gli stessi che concedono i fondi a decidere come le aziende possono trovarli. Un esempio, per esempio, se un'azienda propone un progetto di estrazione e riciclaggio, rientra nel concetto di sicurezza e di diversificazione dell'approvvigionamento energetico e quindi possono trovare i soldi nel Repower Europe. Quando i finanziamenti privati non sono sufficienti, si passa al pubblico, in garanzia di prestiti di investimento. Ciò permetterà una velocizzazione delle procedure per i permessi. Un esempio lampante è in Francia, dove la procedura prima era in serie. Oggi invece verrà fatta in parallelo, quindi se per ottenere una licenza prima servivano 2 anni e mezzo, oggi basteranno 6-9 mesi.
E riguardo a questa cosa anche sono fuori traduzione e volevo aggiungere un commento a questa cosa che era stata appena detta. L'interesse per lo snellimento della burocrazia già nel 2014 con lo studio Millex è evidente che il piano strategico è quello di considerare progetti estrattivi al pari di tutti gli altri settori in potenziale competizione, agricolo, edilizia, eccetera. E per fare questo è necessaria l'introduzione e l'applicazione del concetto, appunto come dicevano, di giacimento minerario di importanza pubblica. Quindi nel momento in cui tu rendi questa cosa un progetto con altre priorità, è chiaro che si snellisce tutto il sistema legge insieme.
Thank you. pour moi, le lien entre la guerre et l'extractivisme, il est intrinsèque et il existe depuis très longtemps. Un exemple très concret, c'est le passé minier en Ariège. Du coup, l'Ariège, c'est la région où j'habite. En Ariège, il y a eu dans la vallée du Biros, qui est une vallée perdue dans les montagnes, qui est magnifique, dans laquelle on pourrait se dire que c'est le paradis, mais en fait, c'est quand même particulièrement pollué, puisqu'il y a un siècle de pollution liée à l'extraction minière. Dans cette vallée, on y a extrait du plomb argentifère, essentiellement un tout petit peu de cuivre aussi, mais c'était assez secondaire. La production de ce plomb, elle s'est intensifiée, particulièrement au moment de la Première Guerre mondiale. Mais quand même, la majorité du plomb qui était amené en France venait d'Algérie à ce moment-là. Mais quand même, business is business. Et donc, ils ont quand même fait tourner l'industrie minière ici, en même temps que ça tournait en Algérie. Et ils s'en sont servis notamment pour faire des obus à fragmentation. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est des obus dans lesquels on mettait des grosses billes de plomb et qui pétaient de partout et ça défonçait tout le monde, quoi. Après la Première Guerre mondiale, la production elle a rebaissé et il y a même des mines qui ont fermé dans cette vallée. Et au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ça redevenait rentable puisque le cours du plomb avait regrimpé. Et donc, ils ont réouvert les mines et ils ont refait tourner ces mines, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé après ces mines? Grosso merdo, dans ces montagnes, là, on y trouve tout un tas de merde. Il y a de l'arsenic, il y a du plomb, il y a un petit peu d'uranium aussi, il y a du cadmium. Il y a des brebis qui broutent dans les estives et qui sont contaminées au cadmium notamment. Il y a une analyse aussi qui a été faite, un rapport qui est trouvable sur internet, c'est un rapport de Géodéris, qui après avoir analysé un peu toutes les terres, par exemple déconseille aux enfants de jouer dans leur pelouse à certains endroits, notamment au niveau de Saint-Ain, où là c'est vraiment dégueulasse, quoi. Voilà. Du coup, les mines de la vallée du Biros, elles ont fermé après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un truc que j'ai pas dit tout à l'heure et qu'on a l'habitude de dire dans la présentation, je me permets juste vite fait, c'est que les guerres, en fait, elles se sont jamais arrêtées et elles s'arrêtent jamais. C'est juste qu'on les voit pas forcément là où on est, on les vit pas de la même manière, mais en dehors de l'Occident, il y a toujours des guerres et c'est toujours les mêmes qui se font du blé là-dessus, quoi. Voilà.
Il legame tra estrattivismo e guerra esiste da molto tempo. Un esempio è il paesaggio di miniere in Ariège, la regione in cui abito. Nella valle di Larot, una valle magnifica ma inquinata per un secolo di estrazione mineraria, di piombo argentizzato e poco rame. La produzione di piombo, aumentata con la Prima Guerra Mondiale, anche se il più arrivava dall'Algeria. Il piombo veniva usato per fabbricare bombe a frammentazione aerea, che venivano sganciate rilasciando poi detriti che andavano a colpire a velocità altissima tutto quello che avevano attorno. Poi la produzione è diminuita, mentre alla seconda guerra mondiale l'hanno riaperta perché il valore del piombo è aumentato. Oggi su questa montagna troviamo arsenico, piombo e un po' di radio e cadmio. Ci sono pecore in alpeggio che vengono contaminate. Ci sono analisi su questi terreni, cui sono seguiti ad esempio consigli per bambini di non giocare in alcune zone, soprattutto attorno a Santà. Le guerre non si sono mai fermate e non si fermano mai. Il fatto che non le vediamo non significa che non ci siano.
Du coup, pour en revenir à l'Ariège, il y a une mine qui a ouverte dans les années 70 et qui a tourné jusque dans les années 80. C'est une mine dans laquelle on a extrait du tungstène. Le tungstène, c'est un métal qui est très très dur et qui résiste notamment à la chaleur. Avec lequel on fait du blindage de chars, des têtes d'obus, on s'en sert aussi dans le nucléaire pour faire des cœurs de réacteurs. Et le tungstène, à l'époque de la guerre froide, était ce tungstène-là, en tout cas de la mine de Salo, était apparemment revendu à la Russie. Alors pourquoi il était revendu à la Russie? Bon, déjà parce que je pense c'était le beurre de faire ça, et aussi parce que c'était apparemment un tungstène qui était de moins bonne qualité, et les Russes s'en foutaient de l'acheter. Et dans ce tungstène, il y avait pas mal d'amiante, puisque la mine de Salo est sur un filon amiantifère. Ce qui fait que les gens qui ont bossé là-dedans, qui pour la plupart d'ailleurs étaient issus de l'immigration, essentiellement marocaine et espagnole, il me semble, la plupart de ces gens, en fait, on n'a pas trop de traces, on sait pas trop ce qu'ils sont devenus. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est qu'il y a au moins 7 morts. Il y a eu au moins 7 morts dues au fait qu'ils ont respiré de l'amiante. Et évidemment, on pourra jamais comptabiliser le nombre de morts qu'il y a eu derrière par les obus qui ont été construits probablement avec le tungstène là qui venait de cette mine-là. Comme je voulais le démontrer tout à l'heure là, à travers ces petits exemples de l'extraction minière dans la vallée du Biros. Une chose que j'ai pas dite, c'est que la mine de Salo, elle a donc fermé dans les années 80 parce que c'était plus rentable d'extraire du tungstène. Dans cette mine, il y a eu une tentative de réouverture de cette mine en 2000. Il y a eu un dépôt de permis en 2014, je crois. Et une lutte qui s'est montée à partir de 2016 avec un collectif de citoyens qui habitent là-haut qui ont notamment vachement mis en avant le fait que la mine était amiantifère et que c'était pas possible d'ouvrir une mine amiantifère sans risquer la santé des personnes qui allaient y bosser et sans risquer aussi la santé des travailleurs autour. Il y a un petit truc que j'ai pas précisé non plus, c'est que en Ariège, à l'heure actuelle, il y a au moins, en tout cas, 900 000 mètres cubes de résidus miniers répartis entre la vallée du Biros, où il y aurait 200 000 mètres cubes de stockés en contrebas d'une ancienne usine de traitement, une laverie, la laverie d'Eli pour être plus précis, mais on s'en fout. Et à Salo, il y a 700 000 mètres cubes de résidus miniers, ce qui représente littéralement une montagne de résidus miniers au milieu des montagnes, quoi. Bref, c'est absolument dégueulasse. Et donc, il y a eu le premier permis qui a été déposé là en 2014, il a sauté. Il a sauté parce que c'était, il y a un tribunal qui a estimé que ça allait être compliqué de réouvrir cette mine puisqu'elle était amiantifère, quoi. Donc le collectif a gagné au tribunal. Suite à ça, il y a eu un appel Bah pareil, ils ont gagné l'appel. Mais l'appel a été posé par l'État et par la compagnie à l'époque. Et il y a d'ailleurs une lettre du ministère de l'économie et des finances qui disait que c'était vraiment c'était un enjeu pour l'État français de réouvrir cette mine et qu'ils allaient tout faire pour qu'elle réouvre, quoi. À ce moment-là, en tout cas. Bon, voilà, on aurait pu dire que cette lutte était victorieuse et que c'était super, etc. Mais bah, entre-temps, le monde, il a un tout petit peu évolué, selon moi. Et pour faire un parallèle avec l'histoire de la vallée du Biros, je pense qu'à l'heure actuelle, le contexte économique mondial fait que c'est en train de probablement devenir rentable de réouvrir d'anciennes mines. Et donc là, il y a un nouveau permis qui a été déposé qui comprend un périmètre ce coup-ci un petit peu plus large puisque ça concerne 4 communes et c'est un périmètre de 100 km². Donc je reprécise qu'on est dans les Pyrénées et que c'est un périmètre de 100 km² dans les montagnes. Enfin, c'est absolument, enfin, c'est fou en fait, c'est colossal, quoi.
It's a little dilly about a good guy, though. He's needing a heart attack, man. And you know, he weighs in pretty hefty. My man's like 2 men hefty.
How much he weigh?
He's like the guy in a hefty bag.
Okay, let's take it from here.
Per tornare in Liège, c'è una miniera di tungsteno aperta negli anni 70 e che ha lavorato fino agli anni 80. Il tungsteno è un metallo molto duro che resiste al calore, con il quale si fanno componenti di carri armati, teste di bombe e serve anche nel nucleare per fare cuori dei reattori. Il tungsteno di Salò, durante la guerra fredda, sembra venisse venduto alla Russia, perché pare fosse di media qualità e quindi all'Unione Sovietica andava bene. In questa miniera era presente l'amianto, quindi parte delle persone che ci lavoravano, principalmente marocchini e spagnoli, è morta. Di certificati ce ne sono 7 morti per l'esalazione di amianto, ma è comunque impossibile contabilizzare i danni alla salute complessivi per la perdita delle tracce di questi minatori immigrati, e neanche quella dei morti per le bombe costruite con questo tungsteno. Negli anni 80 ha chiuso perché non era più redditizio. C'è stato un tentativo di riapertura nel 2014 e la lotta che è partita dal 2016 con un comitato cittadino protestava proprio per il fatto che una miniera amiantificata non può garantire la salute dei lavoratori. Non ho potuto verificare il fatto che in Ariège ci sono almeno 900.000 metri cubi di residui minerari, divisi tra la valle di Biros, 200.000 metri cubi, e la valle di Salò, 700.000. Letteralmente una montagna. Il primo permesso richiesto nel 2014 non è stato accettato perché un tribunale ha considerato problematica la riapertura per la presenza di amianto. Il comitato ha vinto in tribunale anche l'appello, fatto da Stato e compagnia mineraria. Purtroppo non si può cantare vittoria perché il mondo sta cambiando ed è possibile che ritornerà redditizio riaprire queste miniere. Infatti, un nuovo permesso è stato depositato, con un perimetro un po' più lungo e largo, che comprende 4 comuni ed è di 100.000 km². Folle se si pensa che è in mezzo alle montagne.
This is Ralph and Tom.
Le sacrifice et la guerre, ils ont été toujours liés. Les gens, depuis toujours, font la guerre pour contrôler les ressources et utilisent les ressources pour faire la guerre. Aujourd'hui, avec le changement climatique, les États seront de plus en plus en compétition. On voit déjà que tout le monde est en train de s'armer. La course à l'armement est mondiale. Les puissances se positionnent, soit pour trouver le maximum de ressources à l'interne de son territoire, soit pour prendre le contrôle du territoire où se trouvent les ressources, comme l'Arctique ou dans l'Afrique. C'est imprescindible de construire cette logique et la solidarité est fondamentale, parce que il faut qu'on le fasse chier partout. J'avoue que ce n'était pas facile du tout à condenser toutes ces idées, tous ces sujets dans un format comme ça. J'espère que c'était compréhensible. Et, ciao, à dopo.
E se attivismo e guerra sono sempre state legate. Si fa la guerra per controllare le risorse e si usano le risorse per fare la guerra. Oggi, con il cambiamento climatico, gli stati entrano più in competizione. Vediamo che la corsa all'armamento è mondiale, rinforzandosi sia per trovare il massimo delle risorse nel proprio territorio, sia per controllare altri territori dove si trovano le risorse, come l'Artico o l'Africa. È imprescindibile, quindi, decostruire questa logica, e la solidarietà è fondamentale per mettergli i bastoni tra le ruote ovunque. Concludono ringraziando e scusandosi, perché ovviamente 25 minuti di audio sono troppo pochi per questi temi così spessi e densi di contenuto. E ringraziano e mi permetto di ringraziare anche a loro volta. Je vous remercie en français si jamais vous écoutez notre podcast o la direct. E bon, a tutta la prochaine.
Siamo in onda su Ponte Radio, per chi si è appena messo in ascolto. Trasmettiamo da Radio Eustachio, siamo verso la fine, lo scadere ormai sono gli ultimi minuti, 14.39, e abbiamo parlato di miniera, dell'estrattivismo, abbiamo sentito due compagni che hanno scritto un testo molto interessante che è Il rimosso della miniera, e abbiamo sentito dei compagni dalla Francia che ci raccontavano anche di situazioni in Portogallo. E il tempo ovviamente non c'è bastato per fare tutto, perché avremmo voluto anche chiudere tutto questo con una riflessione che comunque proviamo a fare in maniera un po' più rapida. Inizialmente, all'inizio della puntata, abbiamo detto che leggevamo anche due articoli inerenti a due lotte qua in Italia. Un articolo che viene da un opuscolo di quest'estate dal nome La Faglia, che dà qualche aggiornamento sul gasdotto SNAM, al quale è connesso anche il rigassificatore di Ravenna, del quale abbiamo parlato nel Ponte Radio del 2 maggio, per chi volesse andare a riascoltarlo in formato podcast. Il secondo articolo invece è di Nunatak della primavera di quest'anno, del 2025, ed è un articolo che affronta invece la lotta contro il parco eolico nel Mugello. E prendiamo subito alcuni estratti da questi due articoli, giusto per fare questa sorta di riflessione. Partiamo da Nunatak, si chiama I crinali ribelli, e l'estratto dice: l'annientamento di ogni forma di autonomia individuale e collettiva è la conseguenza più ovvia e allo stesso tempo invisibile di progetti come quello di Monte Giogo, che è quello del parco eolico, che oltretutto è un progetto che se ne occupa la GSM AIM S.p.A., che è l'azienda controllata dal comune di Verona. Il rifugio, non riconosciuto dal CAI, costruito da chi vive i boschi, il corso d'acqua che un coltivatore del luogo utilizza per irrigare i suoi campi, sono le vittime del progetto, che non verranno mai riconosciute, perché di fatto al di fuori degli angusti confini della legalità, La scala degli interventi toglie la possibilità stessa di avere presa sul mondo in cui si vive, di toccarlo con mano. L'agricoltore che può riparare il tubo che ha piazzato per portare l'acqua dalla sorgente al suo campo, come potrà mettere mano ai problemi della rete idrica nazionale, magari controllata digitalmente? Il fatto è che nessun posizionamento etico o rivendicazione di autonomia è oggi ammessa, e chi la avanza è considerato nemico dell'umanità, come durante la pandemia o, nel caso di un parco eolico, addirittura del pianeta. Le paleoliche non sono forse l'energia verde che ci salverà? Del resto, ora che la guerra non è più un tabù nelle bocche dei politici, l'autarchia energetica dell'Europa è un obiettivo dichiarato pubblicamente. Nello scenario di una guerra energetica che non si nasconde più, le zone considerate marginali, come quella del Mugello, diventano serbatoi di materie prime critiche o di energia. La terribile fame di energia della nostra società dipende chiaramente anche da una delle principali missioni del PNRR e più in generale uno dei cardini della ristrutturazione del capitale, la digitalizzazione. Più si diffonde l'impiego dell'intelligenza artificiale e aumentano gli oggetti connessi, più c'è bisogno di metalli rari, di acqua e di energia. Per questo il PNRR ridisegna il territorio, assegnando a ogni luogo la sua funzione specifica, all'interno di un mondo pensato come unico e totale. Le zone meno abitate sono destinate a tamponare il disperato bisogno energetico non solo delle metropoli, ma anche delle campagne, ripensate sulla base dei dettami dell'agricoltura digitale e iperconnessa. L'intera regione toscana è pensata organicamente, a ogni zona la sua funzione. Il Chianti, con il suo vino pregiato e le sue dolci colline da cartolina, è il territorio a vocazione turistica per eccellenza, mentre le zone marginali e più scarsamente popolate sono destinate a fornire a tutti quanti acqua, energia e forza lavoro. Quindi ecco l'eolico del Mugello, il geotermico in Amiata, la nave rigassificatore a Piombino, eccetera. E allo stesso tempo ogni zona deve essere perfettamente attraversabile, in rete con le altre. Proprio perché le zone marginali forniscono manodopera, materie prime ed energia, non possono mancare le infrastrutture che le collegano alla metropoli. Chiaramente si può fare un'analisi simile a livello nazionale, europeo o mondiale. Il PNRR, peraltro, non si limita neppure ad attribuire a ogni territorio una funzione specifica, ma riorganizza ogni spazio in modo che possa cambiare velocemente funzione in una totale indistinzione civile e militare. Tutto è pensato per un doppio uso. Un polo scolastico assomiglia così terribilmente a un polo logistico, perché possa più facilmente essere trasformato in un centro emergenziale o di smistamento di quanto lo sarebbe una piccola scuola in mezzo agli alberi. È con il pretesto del design e della razionalizzazione ingegneristica che stanno costruendo un mondo ostile alle nostre spalle. E accostiamo questo estratto sul parco eolico nel Mugello con un altro estratto invece sul gasdotto Snam. Il gasdotto Snam, per chiarirci, è quel gasdotto che arriva dall'Azerbaigian, per cui è stato costruito quasi interamente fino sostanzialmente quasi a Foligno, cioè il TAP è stato costruito, quindi il passaggio dai Balcani alla Puglia c'è. Dalla Puglia c'è un piccolo tratto costruito, che non mi ricordo se è Sulmona o Foligno l'arrivo, e dopodiché mancano i tratti che arriverebbero all'Appennino emiliano. Ma andiamo all'estratto di questo articolo qua. Parliamo di un'opera di guerra, non solo per la logistica internazionale. Operazioni come questa rappresentano anche fronti di guerra interna. Interessante e inquietante la recente svolta del governo Meloni nei confronti delle cosiddette aree interne. Dopo anni nei quali la politica ha fatto finta di preoccuparsi dello spopolamento di questi territori, di recente il governo in carica ha posto in essere una vera e propria inversione a U. A far discutere è stato il Piano Strategico Nazionale Aree Interne 2021-2027. Nel documento, che dovrebbe stabilire una gestione organica delle risorse per le aree più distanti dai servizi essenziali, si legge che alcune di queste non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza, ma nemmeno essere abbandonate a se stesse. Hanno bisogno di un piano mirato che le accompagni in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento, sono parole citate. E l'articolo torna a dire, quantomeno verrebbe da esclamare, evviva la sincerità. Allora anche questioni più locali come la chiusura dell'ospedale di Spoleto andrebbero lette dentro questa strategia. In generale, per il grande capitale lo spopolamento dell'Appennino è una questione di modernizzazione ed efficienza delle risorse. Facciamogli trovare delle brutte sorprese. Ecco, quindi con questi due estratti volevamo solo dare degli spunti di riflessione sul come cercare di vedere un po' uno schema anche in quello che accade, in tutti i tentativi che vengono fatti di distruzione e devastazione del territorio ad opera appunto della ricerca di energia e di materie prime, e di ricicli e quant'altro. Magari sarà molto interessante dedicarci una puntata apposta in futuro perché sono delle riflessioni che stiamo facendo e che ci andrebbe anche di condividere.
E soprattutto tutto questo si collega molto bene alla situazione attuale di resistenza alle guerre che, come capiamo, spesso sono conseguenza e motivazione per le scelte estrattiviste dei paesi. Un'altra cosa che avremmo voluto leggere è un estratto da questo opuscolo uscito di recente, che si chiama Per la Palestina nelle carceri, dalle carceri per la Palestina, che raccoglie degli estratti di prigionieri internazionali, di due compagni del gruppo Palestine Action e di un compagno statunitense sempre accusato per terrorismo. E non vi leggeremo queste parti dell'opuscolo per una questione di tempo, ma ci preme ricordare e lanciare un pensiero alle persone che in questo momento lottano per la ragione palestinese, come il prigioniero Anan, di cui ora vi faremo qualche aggiornamento.
Eh sì, l'aggiornamento lo faremo attraverso il comunicato della campagna Free Anan, che ci spiega appunto la situazione in cui si trova ora. Sabato 4 ottobre 2025 il prigioniero politico palestinese Anan Yaesh è entrato in sciopero della fame. Questa sua decisione si affianca alla solidarietà con le mobilitazioni per la Palestina, che nelle ultime settimane hanno attraversato l'Italia e in particolare nel giorno della manifestazione nazionale a Roma, quando oltre 1 milione di persone è sceso in piazza contro il genocidio del popolo palestinese e contro la collaborazione e la complicità del governo italiano con l'occupazione israeliana. Nel nuovo istituto penitenziario, infatti, gli incontri con i legali sono diventati sempre più difficili e rari, rendendo quasi impossibile concordare la strategia difensiva. Il trasferimento, privo di giustificazioni oggettive, rappresenta un atto di rappresaglia nei confronti della solidarietà e un tentativo di isolamento politico e umano. Lo sciopero della fame di Anan Yaesh è un atto di resistenza e dignità che chiama alla mobilitazione e alla vigilanza di quanti abbiano a cuore la giustizia, la libertà e i diritti del popolo palestinese. Chiediamo il rispetto dei diritti di Anan Yaesh, la fine delle misure punitive e la sua immediata ricollocazione in un carcere che garantisca il pieno esercizio del diritto alla difesa. Ribadiamo inoltre che non sarà certo un trasferimento a minare o decidere la solidarietà che il popolo italiano ha espresso nei confronti di Anan nel corso di questi quasi 2 anni. Precisiamo quindi a chiunque si celi dietro queste decisioni che ovunque Anan verrà trasferito continuerà a godere dell'ampio sostegno e delle mobilitazioni in sostegno alla sua causa. La resistenza non si arresta, la resistenza non si processa. Per scrivere ad Anan: Anan Yaesh, casa circondariale di Melfi, via Lecce 18, 85025 Melfi, Potenza.
Anyway, this is Noise the Show. I'm Jimmy Sommer. There was a really great show last night down in downtown somewhere. The Beastie Boys played. They were great. Reagan Youth played. They were great. Bad Brains, great, great, great. Great show. Anyway, we're going to hear something now from the Beastie Boys. This one's called Egg Raid on Mojo. They're one of New York's best. down somewhere.
E siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Ponte Radio in cui abbiamo tentato di sviscerare un po' la questione estrattivista. Vi salutiamo con una piccola lettura tratta dal rimosso della miniera, che un po', secondo me, racchiude sia quelli che sono effettivamente i danni ambientali, cioè che creati dall'estrattivismo, ma dà anche motivazione di capire perché è necessario continuare a opporsi a queste potenze. L'estrazione di materie critiche in territorio europeo avrà un costo che verrà ancora una volta subito da una parte della popolazione e va ad aggiungersi, in nessun modo a mitigare, agli innumerevoli danni che produce la situazione di guerra attuale. Come i bombardamenti, devasterà i territori, in quanto conseguenza di un'economia di guerra li impoverirà, e analogamente a un'occupazione militare durerà solo il tempo necessario alla rapina delle risorse. Risorse ovviamente non solo usate nella guerra vera e propria, ma anche in una transizione energetica che, come si è cercato di mostrare, non è altro che l'ultimo fronte della competizione economica per l'egemonia globale in situazione di scarsità energetica. Non è possibile contestare le argomentazioni e gli scenari prefigurati dai nuovi progetti minerari senza uno sguardo che metta in discussione l'intero apparato di propaganda che li sorregge. I minerali critici non servono a costruire un'economia più pulita, ma a far sopravvivere questa economia. Non servono a mitigare l'inquinamento atmosferico attraverso le auto elettriche, ma ad alimentare la macchina della competizione internazionale. Non servono a far chiudere le miniere del sud globale, ma ad aprirne di nuove, sia lì che qua. Non servono a raggiungere un'autonomia europea, ma a infittirne le trame delle relazioni di servilismo e coloniali, avendo dalla propria parte uno stock di risorse interne da mettere sul piatto delle transazioni. Non servono infine a mettere da parte i combustibili fossili inquinanti, ma ad aprire l'accesso a un ulteriore insieme di materie prime a basso costo. Nel fare questo, certo, distruggono l'ambiente, ma è chiaro che una lente esclusivamente ambientalista alla questione dell'estrazione mineraria non può che risultare drammaticamente parziale. Non aiuterà né a comprendere gli sviluppi attuali, né a elaborare azioni efficaci per contrastarli, ma potrebbe al contrario implicitamente fare il gioco del nemico traducendo in altri linguaggi le medesime ideologie. Ed è per questo che solidarizzare con la Palestina o contro altre oppressioni che partono molto spesso da tensioni geopolitiche legate alle materie prime è necessario non solo per uno sguardo ambientalista, ma per uno sguardo anticapitalista e contro la guerra.
E anti-autoritario, mi verrebbe da aggiungere.
E con questo chiudiamo la puntata di Radio Stacchio su Ponte Radio e diamo appuntamento a venerdì prossimo per sempre sulle frequenze del Ponte Radio, che andrà in onda Blackout. E dopodiché
vi salutiamo
e un grosso abbraccio alle persone private della propria libertà personale.
Palestina libera.
Ciao a tutti.
Yo, man, Cookie Puss there?
Who?
Cookie Puss, I wanna speak to Cookie Puss, man.
No, nobody here by that name.
Cookie Old Puss then, Cookie Chick, anybody, man, I wanna speak to them.
They're not here.
I said, yo, I house you, where's Cookie Puss at? Yo, I'm serious, I wanna talk to, yo, man, Cookie Puss. Alright, let me order one then. Let me get one.
When do you want it for?
Anytime, man, just like now and shit, you know? This shit now. I'm talking now, baby. Damn bitch, hang up. I'll kick your ass, bitch.
What? Go. Go.